Lingua Science.
La logopedia
basata sull'evidenza.
Più facile a farlo che dirlo? La mimica gestuale nell'afasia. Le persone con afasia subiscono notevoli limitazioni nella comunicazione quotidiana. Per questo motivo, accanto alla parola possono diventare più importanti altre modalità comunicative, come ad esempio i gesti. I gesti sono movimenti spontanei che di solito sono paralleli alla produzione del discorso. Gesti e discorso hanno un'origine comune e sono anche pianificati insieme. Il significato di un gesto viene quindi interpretato in stretta connessione con il discorso che lo accompagna. Tuttavia, i gesti hanno anche la possibilità di esprimere contenuti che sostituiscono o integrano parti dell'enunciato verbale. McNeill distingue i gesti che accompagnano il discorso dagli emblemi e dalle pantomime. I gesti emblematici, come il pollice in su, e le pantomime sostituiscono l'espressione verbale. I gesti di accompagnamento al discorso, invece, sono usati solo in combinazione con la parola parlata. E questo gruppo di gesti si divide in quattro categorie. I gesti iconici rappresentano aspetti del contenuto del discorso che li accompagna attraverso la loro forma e il loro modo di esecuzione. Sono strettamente legati al discorso e il loro referente sono entità concrete, come la rappresentazione manuale di una forma rotonda per riferirsi a una palla. A differenza dei gesti iconici, i gesti metaforici si riferiscono a cose astratte. Ci sono poi i gesti deittici, utilizzati per indicare. I gesti deittici concreti si riferiscono a una direzione o a un oggetto concreto nell'ambiente del parlante, mentre la produzione di un gesto deittico astratto si riferisce a un luogo nello spazio per indicare un referente invisibile. Infine, i beats o gesti coesivi sono movimenti brevi e piccoli, di solito ripetitivi, che non hanno un significato oggettivo e spesso seguono il modello di intonazione del discorso. Sottolineano, ad esempio, l'importanza di un messaggio o fanno capire che qualcosa è emotivamente significativo. Questi gesti non hanno un contenuto semantico proprio. Ciccone e colleghi e Sechine e Rose aggiungono anche i gesti numerici, che enfatizzano quantità e valori numerici, e gesti epistolari, che prevedono la scrittura con il dito in aria o su superfici. Oltre ai beats, anche ai cosiddetti gesti interattivi non viene attribuito alcun contenuto semantico proprio. Sono utilizzati esclusivamente per le relazioni interpersonali e non fanno riferimento ad alcun contenuto narrativo. Lo sketch model di De Ruyter parte dal presupposto che linguaggio e gesti si basino su due sistemi diversi, che tuttavia sono fortemente correlati. I gesti e il parlato sono pianificati sulla base di un'intenzione comunicativa comune. Sono pianificati insieme, ma elaborati separatamente. Inoltre, i gesti e il parlato sono canali di comunicazione reciprocamente adattivi, che quindi possono compensarsi a vicenda. Questo modello prevede che la compromissione a livello concettuale, cioè mentale, o dell'intenzione comunicativa, possano compromettere sia la produzione vocale che quella gestuale. Danni a livelli successivi, invece, possono avere effetti diversi sulla produzione vocale e gestuale. Una modalità può quindi compensare l'altra. Studi precedenti indicano che le persone con afasia utilizzano diversi tipi di gesti nella comunicazione spontanea a diversi livelli di afasia. I gesti sono utilizzati per compensare le limitazioni verbali e per esprimere contenuti semantici rilevanti, soprattutto questo nelle forme più gravi di afasia. Anche negli adulti sani, il tipo e la frequenza dei gesti variano a seconda delle esigenze comunicative. Per approfondire l'uso dei gesti come strumento comunicativo potenzialmente compensativo per le persone con afasia, questo studio di Carola Debert e il team si pone ad indagare l'influenza di diverse situazioni comunicative sull'uso della parola e dei gesti. Il team è andato quindi alla ricerca di risposte alle seguenti domande. In che modo le differenze nelle richieste comunicative influenzano la produzione di gesti e parole nelle persone con afasia? Come si comportano le persone con afasia rispetto a quelle senza disturbi del linguaggio? Ci sono differenze di comportamento a seconda della gravità dell'afasia? 26 persone di lingua tedesca con afasia cronica o post-acuta di varia eziologia e un'età media di 56 anni hanno partecipato allo studio. I criteri di esclusione sono stati altre malattie neurologiche o neuropsicologiche e disabilità visive. Tutti sono stati sottoposti al test dell'afasia di Aachen, quindi la AT, per valutare la gravità e il tipo di afasia. Inoltre è stato eseguito il Bogenhauser Semantic Test per misurare le capacità di elaborazione semantica non verbale. Per valutare la prassia degli arti è stato utilizzato il test of upper limb apraxia, o altrimenti detto TULIA. Il TULIA verifica l'esecuzione di gesti convenzionali o gesti privi di significato e di pantomime riguardo l'uso di utensili in risposta a istruzioni verbali o a limitazione. Il gruppo di controllo consisteva in un gruppo di 26 persone neurologicamente sane, di madrelingua tedesca e prive di disturbi della comunicazione o psichiatrici. I soggetti di controllo sono stati abbinati uno ad uno ai 26 partecipanti con afasia, questo in termini di sesso e di età. Il comportamento comunicativo è stato esaminato in due diverse condizioni, una situazione di discorso spontaneo e la narrazione di diversi cortometraggi. Secondo De Beer e il team, la narrazione di storie pone ai soggetti testati maggiori richieste comunicative rispetto al discorso spontaneo. Questo perché è necessario verbalizzare un contenuto semantico predefinito, l'interlocutore non offre quasi mai alcun supporto. Gli argomenti della conversazione spontanea comprendevano il lavoro, la famiglia, il tempo libero, gli interessi e i viaggi. Nella seconda condizione sono state invece mostrate brevi sequenze di cartoni animati in cui il gatto Silvestro insegue l'uccellino Titti per vari motivi. I cartoni animati sono stimoli chiaramente strutturati che vengono spesso utilizzati per riconoscere i gesti e sono adatti anche come stimoli per le persone con afasia grave. I partecipanti non sono stati informati che l'analisi della produzione di gesti era lo scopo dello studio, questo fino al termine della raccolta dei dati. Sulla base dei risultati di ricerche precedenti, ci si aspettava che il gruppo delle persone con afasia avrebbe avuto maggiori difficoltà ad esprimere il proprio contenuto comunicativo nel momento in cui si trovava a descrivere il cartone piuttosto che nella conversazione spontanea. Il gruppo di De Beer ha quindi ipotizzato che i partecipanti con afasia avrebbero prodotto meno parole nel racconto rispetto che nella conversazione, mentre i partecipanti sani avrebbero prodotto esattamente lo stesso numero di parole in entrambe le situazioni. Si prevedeva inoltre che il gruppo sperimentale con afasia avrebbe usato sempre più gesti all'aumentare il livello di difficoltà, questo per compensare le difficoltà di accesso lessicale. Quindi, più gesti nel compito dei cartoni animati rispetto che nella conversazione libera, mentre l'uso dei gesti nel gruppo di controllo sano non sarebbe stato diverso in termini di tipo di compito. Per quanto riguarda il tipo di gesti utilizzati, si è supposto che i partecipanti con afasia avrebbero usato un maggior numero di gesti semanticamente significativi e sostitutivi del linguaggio nel compito del cartone animato rispetto che nella prova di Locco spontaneo, e che questo fosse anche maggiore rispetto al numero di gesti utilizzati dal gruppo di controllo sano. I gesti interattivi, invece, sono di solito utilizzati maggiormente nelle situazioni interpersonali, quindi il team di ricerca ha ipotizzato che entrambi i gruppi avrebbero usato più gesti interattivi durante la conversazione che nella narrazione del cartone. Le frasi pronunciate dai soggetti del test sono state trascritte ed è stato contato il numero di parole prodotte. Sono stati analizzati anche i gesti prodotti ogni 100 parole. In primo luogo, i gesti sono stati differenziati dalle fasi di riposo e dai movimenti senza significato. In una seconda fase, poi, tutti i movimenti classificati come gesti sono stati categorizzati in termini di posizione della mano, configurazione della mano e delle dita e tipo e modalità del movimento. Nella terza fase, i gesti sono stati poi classificati in diversi tipi di gesti. Nel complesso, le differenze tra i due gruppi sono state inferiori rispetto a quelle attese. Il rapporto tra parole e gesti è stato lo stesso per tutti e due i tipi di compito in entrambi i gruppi. Entrambi i gruppi hanno usato un maggior numero di gesti iconici e pantomimici nella narrazione dei cartoni animati rispetto che nella situazione di conversazione spontanea. Al contrario, invece, nel discorso spontaneo sono stati utilizzati più gesti metaforici, gesti deittici e numerici, nonché emblemi culturalmente condivisi. Tuttavia, sono emerse chiaramente alcune differenze. Nel complesso, le persone sane hanno prodotto un numero di parole significativamente maggiore rispetto alle persone con afasia. Come previsto, il gruppo delle persone con afasia ha utilizzato più gesti rispetto al gruppo delle persone sane in termini di parole prodotte, e questo in entrambi i tipi di compito. Tuttavia, ciò non ha influito sul numero di gesti al minuto, semplicemente sono state realizzate meno parole al minuto, ciononostante c'erano più gesti in relazione alle parole. Inoltre, i partecipanti sani hanno usato maggiori gesti interattivi nel discorso spontaneo che nel compito con il cartone animato, mentre ciò non è avvenuto per i partecipanti con afasia. D'altra parte, le persone con afasia hanno usato più gesti interattivi, gesti numerici, gesti di lettere e pantomime nel discorso spontaneo rispetto agli altri partecipanti, mentre questi ultimi hanno usato complessivamente più gesti metaforici rispetto ai partecipanti con afasia. Anche se la produzione di gesti del gruppo di studio non è stata significativamente maggiore durante la descrizione del cartone animato rispetto che durante la conversazione, De Beer e il team ipotizzano comunque che la narrazione del cartone animato abbia requisiti comunicativi più elevati rispetto ad una conversazione spontanea. La narrazione non è stata impegnativa solo in termini di vocabolario specifico da richiamare ed esprimere, ma è stato necessario pianificare e rispettare una precisa struttura narrativa. Tuttavia, questo non ha portato a frequenze significativamente diverse di produzione di parole o gesti nei due compiti rispetto al gruppo di controllo. Anche la gravità dell'afasia non ha influito sui risultati. I risultati attuali suggeriscono che le persone con afasia di vario grado utilizzino l'intero spettro dei gesti per compensare le loro difficoltà verbali. Inoltre, utilizzano i gesti per organizzare e regolare l'interazione comunicativa con l'interlocutore. Ciò include, ad esempio, l'indicazione che sta per arrivare qualcos'altro o la richiesta all'interlocutore di dire qualcosa. In sintesi, il team di autori ha scoperto che le persone con afasia adattano l'utilizzo dei gesti alle limitazioni comunicative date. Questo studio è stato riassunto da Alicia Clute, terapista accademica del linguaggio in Oberbayern, traduzione di Rossella Grasso. Abbiamo trovato interessanti i risultati e le conclusioni di questo studio. Le persone con afasia usano un maggior numero di gesti rispetto alle persone neurologicamente sane, quando lo si considera in termini di rapporto con il numero di parole pronunciate. Nel complesso, però, usano meno gesti delle persone neurologicamente sane quando descrivono un contenuto. Inoltre, la gravità dell'afasia non sembra influenzare la numerosità dei gesti utilizzati. Le persone con afasia grave utilizzano lo stesso numero di gesti delle persone con afasia lieve. Anche tutte le forme gestuali sono state utilizzate in entrambi i gruppi. Tuttavia, le persone con afasia hanno usato una quantità di pantomima significativamente maggiore rispetto alle persone senza afasia. Quindi, se le persone con afasia sono in grado di ricordare e utilizzare tutte le forme di gestualità e soprattutto la mimica anche a livello comunicativo, perché non ne utilizzano di più anche per compensare le loro limitazioni verbali? E ci sono differenze in termini di tipo di afasia? È possibile allenare i gesti che sostituiscono il linguaggio per l'afasia? Queste domande meritano di essere approfondite. Rimarremo sintonizzati e cercheremo di scoprirlo per voi e con voi. Come materiale aggiuntivo per questo episodio abbiamo compilato una panoramica delle varie forme gestuali dello studio. Andate sul nostro sito per scoprirlo.
Voce di Carolina Zanchi. Editing a cura di Maria Chiara Navarini e Giorgio Benedetti. Questo testo può essere anche scaricato come PDF.
Vieni a trovarci all'indirizzo www.lingo-lab.de/podcast-it. Qui troverai altri riassunti di studi come podcast e come PDF da scaricare.
Lingolab, soluzioni digitali per la logopedia.